For me, it was not to make a picture. It was something deeper.
We all go a little mad sometimes.
But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect.
I have a feeling we're not in Kansas anymore.
Tutti i cinefolli in ascolto, siete su Radio Statale, questa è Cinefollia, io sono Jacopo Musicco
e io Jacopo Iside.
Benvenuti alla 24esima puntata in cui ci diletteremo a parlare di che cosa, Jacopo, dillo tu.
Siamo stati abbastanza pazzerelli dal ricominciare una quarta stagione di Cinefollia e allora perché non cominciare dalla follia che ci accompagna dalla prima puntata, quella che abbiamo riversato in tutto questo tempo. Permettetemi di cominciare intanto ringraziando sempre tutti quanti gli ascoltatori. Vi ricordiamo sempre che abbiamo una pagina Facebook che ha 6 like da 500, quindi sareste molto carini se faceste il profilo alla nonna e le faceste mettere il like alla pagina, e nel caso non fosse possibile, vabbè, vi ringraziamo comunque.
Detto questo, vi ricordiamo, se volete andare a ripescare tutti i podcast e quindi tutte le puntate che hanno preceduto la 24, potete trovarci su iTunes, potete iscrivervi appunto al podcast e quindi ricevere gli aggiornamenti a seconda, insomma, quando usciranno le puntate verranno subito scaricate sul vostro cellulare.
Fatelo che è gratuito.
Ed è molto comodo, soprattutto quando siete in giro e dite non ci avete un cazzo da fare in metropolitana, vi ascoltate.
Esatto, anche perché poi ricordiamo sempre che siamo offline, quindi non è, cioè serve soltanto la connessione per scaricarle, quindi potete farlo comodamente con una rete wifi e poi quando siete in giro ve l'ascoltate. Detto fatto questo bel preambolo, ci buttiamo all'interno della nostra puntata. Abbiamo detto appunto follia, tema piuttosto interessante perché appunto lo si può vedere da diverse angolazioni, cioè si può vedere il pazzo veramente pazzo, quello che si crede pazzo, che gli altri credono pazzo, e quella che magari è la follia creativa.
Sì, esattamente, Jacopo. Infatti abbiamo deciso non solo di scegliere la follia come argomento, perché ovviamente si legava al nostro programma, ma proprio perché il cinema permetteva tanti collegamenti e tanti spunti, visto le diverse prospettive da cui si può vedere e si può capire la follia di una persona, ma sì, principalmente di un soggetto, anche della natura.
Ah, ogni tanto anche è la distorsione di quello che guarda, cioè ogni tanto magari la follia è folle quello che guarda, quindi l'osservatore, diciamo, non tanto il folle in sé. Come era per esempio, adesso facendo anche magari un esempio un po' tirato, però nell'esercito delle 12 scimmie, per esempio, bellissimo. Bruce Willis bellissimo. Non era pazzo, però veniva creduto da tutti bellissimo. Quanti pazzo, perché ha ben ragione probabilmente.
Bellissimo, c'era un bellissimo pezzo in cui Brad Pitt parlava con Bruce Willis sul tema della pazzia. E a proposito, esatto, collegandoci con l'esercito delle 12 scimmie, introduciamo subito il primo blocco di questa puntata, che è quel blocco dedicato a quella follia schizofrenica, un po' paranoica, legata al dubbio appunto se il protagonista è veramente pazzo oppure no. E di quale film stiamo parlando? Stiamo parlando di Take Shelter, un film del 2011 diretto da Jeff Nichols, con un ottimo cast di appunto uomo e donna, saranno i principali fulcri della la storia, ovvero Michael Shannon e Jessica Chastain, che poi da questo film in poi diventerà un nome sempre più richiesto all'interno di Hollywood, come abbiamo visto, passata da Nolan a tanti grandi registi. Qual è la trama del film? Il nostro protagonista, il nostro attore Michael Shannon, è il padre di una famiglia del Midwest, appunto l'Ohio, che insomma trascorre una vita abbastanza tranquilla, legata ai classici problemi familiari, che però da un giorno all'altro insomma inizia a vivere un certo senso di oppressione, legato a una sensazione che lui ha, che qualcosa un giorno, prima o poi, arriverà a distruggere tutto quanto. E cosa inizia a fare? Inizia a costruirsi uno di quei bunker all'americana, antiatomici, antitornado, eccetera, eccetera, nel cortile di casa. Se questa cosa all'inizio può sembrare un'attività abbastanza normale per la famiglia, per il vicinato, pian piano inizia ad assumere dei contorni abbastanza appunto folli, cioè nel senso legati a un problema che lui potrebbe avere.
Certo, cioè, è strano anche perché poi il costruire alla fine un rifugio antiatomico o un rifugio antitornado, antitempesta, è un'attività, diciamo, non dico comune, però comunque in America abbastanza diffusa. Ed è curioso vedere come da questo particolare, che è una cosa che tendenzialmente non desterebbe sospetto, infatti i suoi amici così all'inizio non sono insospettiti da questa cosa, piano piano degeneri in follia, quindi in qualcosa che le altre persone percepiscono come strano, come diverso rispetto a quello che è il senso comune accettato, diciamo.
Esattamente, infatti diciamolo subito, il film gioca molto su questa cosa del... di una discesa graduale oppure un'ascesa graduale a seconda dei punti di vista, in un appunto in una concezione folle o comunque schizofrenica e anche un po' appunto più paranoica della storia e quindi della prospettiva del protagonista, è legato molto al fatto che il film è un film indipendente o comunque a basso budget, e questo amplifica anche quelli che sono i punti di vista del regista, che non può permettersi grandi scene, quindi deve ridurre il tutto, ma riducendo amplifica questa sensazione di che la quotidianità sia da un momento possa essere da un momento all'altro stravolta da un qualche evento non paranormale ma comunque catastrofico.
C'è un senso di timore in tutto il film, cioè di come dire, di aspettativa della paura vera. Sembra un po' una citazione quasi da Hitchcock, no? E questa, infatti, dopo magari.
Esatto, pianino, cioè... iniziamo a lanciare qualche indizio.
Esatto. Bricioline.
Bricioline qua, bricioline là, per chi vuole cogliere.
Diciamo velocemente una curiosità: c'è Michael Shannon, che hai citato prima, bravissimo attore. Protagonista appunto della storia, decise deliberatamente di non studiare alcun tipo di patologia o di nevrosi psicologica, perché diciamo che era, visto che il suo personaggio doveva rappresentare questo personaggio qua che non ne sapeva a riguardo, allora preferì restare appunto all'oscuro in modo da rendere l'interpretazione più realistica possibile.
Tra l'altro è una scelta molto interessante, perché molto spesso si sente lui si è preparato molto seguendo, non lo so, i poliziotti per il poliziesco, eccetera eccetera,
i pugili per i film di pugili, il pugilato.
Invece lui ha scelto volontariamente di non seguire, e secondo me questo si rispecchia molto bene all'interno della, perché proprio questa sensazione di dubbio, se c'è qualcosa che non va in me oppure sono gli altri che mi
vedono male,
eccetera eccetera.
Bene, potremmo anche sciogliere queste curiosità e facciamo sentire una bella clip del film di Take Shelter.
Esatto, e proprio per concludere si lega alla nostra ultima riflessione, l'incontro con Shannon e la madre, che discutono appunto del passato che probabilmente, questo ce lo fa intuire il regista, la madre ha avuto con schizofrenia e vale. Quindi sentiamoci la clip.
Mamma.
Sì?
Ho bisogno di sapere una cosa. Ti ricordi l'anno in cui ti abbiamo portata qui la prima volta? Era l'86.
Sì, perché Kyle stava per diplomarsi.
Io avevo 10 anni.
Sì.
Ti ricordi cosa accadde prima della diagnosi?
Che vuoi dire?
Voglio dire... voglio solo sapere com'è cominciato, prima di dover venire qui.
Oh, io non lo so. Io ricordo che era davvero difficile per me. Tuo padre a casa non c'era mai e non ce la facevo a fare tutto da sola.
Hai mai fatto dei... sogni, cioè brutti sogni.
No, non c'erano i sogni. C'era sempre... C'era sempre un panico che mi prendeva. Pensavo che la gente mi guardasse e che mi ascoltasse.
Scusami. È tutto a posto. Scusa.
Stai bene?
Sì. Sì, sto bene.
Questa era appunto la voce di Michael Shannon che parlava con la madre e parlava con la madre dell'appunto dell'idea che insomma la sua follia latente o comunque il dubbio se effettivamente fosse qualcosa di reale oppure solo immaginario. Noi proseguiamo questo filone della follia in dubbio sull'essere folli oppure no.
Sì, esatto, diciamo sì, un dubbio, ma anche magari una questione di punti di vista, perché quello che vivrà il protagonista della nostra storia, della nostra prossima storia, è molto basato sul suo punto di vista e lascia molto aperta la porta a eventuali possibilità interpretative, cioè alla fine capire anche un po' il finale, tutta una serie. Senza, tagliando un po' corto, diciamo, stiamo parlando di Pi greco, il teorema del delirio, il titolo originale è Pi greco e basta. Tante cose, nota la sciccheria che sono riuscito a trovarti il simbolo. Genere drammatico del 1998 di Darren Aronofsky, che abbiamo già incontrato per Scanner Darkly e forse per un altro film.
No, non Scanner Darkly, che era diretto da Linklater.
Ah, Linklater,
sì, il Cigno Nero.
Ah, il Cigno Nero, Film, Cigno Nero.
Tra l'altro anche lì una componente di
sulla follia, infatti sì, evidentemente c'è tornato. Che era tra le altre cose il suo debutto nel mondo della cinematografia, quello di John Gillette, Mark Margolis e Ben Shankman, ma in particolare tutto basato su appunto Sean Gillette. La storia, diciamo che può essere ridotta tutto quanto può essere ridotto a un numero, ecco. E di questa convenzione è assolutamente certo il protagonista, cioè Max Cohen, che vive questa un'esistenza basata appunto sulla matematica, quindi sul valore che possono avere i numeri, ma in realtà è pitagorico come discorso, perché già i pitagorici avevano scoperto che all'interno di ogni cosa dell'universo si cela un numero in qualche maniera, un rapporto numerico, e quindi lui scopre che la cifra base dell'universo, il numero che racchiude tutto quanto, è il pi greco, e attraverso questo si dipanerà la storia del film, cioè il fatto che tu sei riuscito a trovare, diciamo, la chiave per decifrare l'universo diventa interessante per quelli che invece magari hanno meno scrupoli di te, cioè tu che magari sei una persona più desiderosa di conoscenza e altri invece sono più desiderosi di grandi guadagni.
È interessante vedere come sia il film di prima sia questo è un sono entrambi film indipendenti, tra l'altro questo ancora più indipendente, forse non rientra neanche nella categoria, infatti stiamo parlando di un budget di $60,000 che per un film sono nulla, oddio, qualcuno ci fa anche qualcosa come appunto Aronofsky, $60,000 che tra l'altro non gli permisero di poter girare in esterni e quindi lui girò tutto il film
col palo
col palo che controllava se arrivassero insomma forze dell'ordine oppure no, e questo tra l'altro magari andò a amplificare quella che è l'ansia del protagonista, che magari arrivato la polizia, no, io attore, no, io sono qua per caso. Comunque molto interessante da specificare, è un film in bianco e nero. Un bianco e nero molto, molto sporco. Pensiamo
esatto.
A come punto di riferimento, secondo me, da tenere Following, il primo di Christopher Nolan. Non so se tu
l'hai presente.
Proprio sporco, cioè non interessato tanto alla fotografia quanto appunto alla narrazione del film e ai deliri del protagonista. Tu vuoi aggiungere qualche curiosità sul film?
Ma possiamo dire che al concetto, appunto.
cioè, quella, ce n'è una molto interessante.
No, più che altro giustamente hai detto che chissà com'era il clima, no, di ansia che c'era all'interno, cioè durante le riprese, e probabilmente aiutato dal fatto che erano tutti strafatti di colla, perché tutte le scenografie furono montate lì sul posto, perché chiaramente se appunto il budget era così risicato, e il modo più veloce e economico, questo lo diciamo anche ai futuri registi che o scenografi che vogliono iniziare la carriera con pochi soldi, si fa tutto con la colla a caldo, e soltanto che attenzione a farlo in luoghi chiusi, perché poi rischiate l'intossicazione come praticamente tre quarti del cast di questo film.
Fantastico.
E che finirono tutti quanti all'ospedale.
Bellissimo, io me li immagino lì a girare la scena madre, vedi il microfonista che ti crolla in mezzo alla scena. Comunque molto interessante, tra l'altro molto, appunto, il film abbiamo detto che è del 98, e riesce a interpretare, che bello si sente la voce, questo perché mi sono avvicinato a un altro microfono, riesce secondo me a immedesimarsi perfettamente in quel contesto che era la fine degli anni 90, l'inizio del millennio, questo affidarsi all'internet, l'internet come la cosa, il sistema che avrebbe risolto tutti i problemi del mondo.
Ma questo è interessante, non soltanto risolto, ma che ne avrebbe probabilmente anche creati, cioè era il nuovo portale per una conoscenza probabilmente infinita, cioè se ne vedevano le potenzialità, se ne intuivano le potenzialità, però ancora non si era manifestata nella sua grandezza. Quindi in realtà è molto interessante come diciamo lato d'analisi, perché poi è lo stesso di un film che abbiamo già citato prima, cioè Matrix. Quello che è il attraverso internet, la conoscenza così liquida può essere diciamo trasmessa in tutto il mondo, e quindi in realtà non riesci più a tenere molto bene al sicuro un'informazione, diciamo che anzi la condivisione ormai è diventata
lo ben sappiamo.
Comunque sì, alla fine degli anni 90 elaborare questo concetto era molto più, diciamo, più fantasioso.
No, è vero, era anche quasi pionieristico tentare di capire come sarebbe stato là. Non vi spoileriamo troppo, anzi non vi diciamo oltre della trama del film, perché sarebbe uno spoiler gratuito. Noi ci fermiamo qua su questo film e vi lasciamo alla clip.
Allora dimmi, ti è poi piaciuto l'omelette?
Non ci sono andato.
Sarà più di un mese che non ti prendi un momento di pausa. Perché ci sono vicino. Hai visto il nuovo pesce che mi ha regalato mia nipote? L'ho chiamato Icaro, pensando a te, mio ribelle discepolo. Tu vuoi volare troppo in alto e finirai col bruciarti. Ti guardo e rivedo me 30 anni fa. Sei stato il mio allievo migliore. Pubblicato a 16 anni, laureato a 20. Ma la vita non è fatta solo di matematica. Io ho passato più di 40 anni alla ricerca di schemi risolutivi. E non ho trovato un bel niente.
No, qualcosa ha trovato.
Ho trovato qualcosa. Ma non quello schema.
Non quello schema. 11 e 22, nota personale. Sol è come morto quando ha interrotto le ricerche sul pi greco. Non è stata solo colpa dell'infarto. È come se si fosse spento. Perché si è fermato quando era arrivato così vicino all'essenza del pi greco? Come si può smettere di credere che esiste uno schema, un ordine preciso dietro ai numeri, quando si sta per toccare la verità? Noi vediamo la semplicità del cerchio, vediamo la complessità di quella sfilza di numeri, 3,1 verso l'infinito.
Stars out tonight. I don't mind if they're cloudy or bright. For I only have eyes for you, dear. I don't mind if we're in.
Abbiamo ascoltato Pi greco, Teorema del delirio, di Darren Aronofsky, e con una tematica molto interessante che viene lasciata alla fine anche un po' in sospeso. Quindi invitiamo anche voi a dirci la vostra, sempre sui nostri canali social di Facebook, cioè la pagina cinefollia-alto-radio-statale, oppure la pagina Twitter @folliacine. Ci scrivete e vi rispondiamo qua i presenti Jacopo e Jacopo.
Abbiamo una percentuale di risposta del 100% su Facebook, quindi...
le tre persone ci hanno scritto risposte. Mia madre, tua madre.
segreto, questi sono i segreti del... Facciamo un salto indietro nel tempo adesso, cambiamo, abbandoniamo...
Nel tempo cinematografico.
Tempo cinematografico, ovviamente, e facciamo un salto negli anni 50 per descrivere un altro blocco di quella che è la nostra puntata sulla follia, che si allontana drasticamente da quelle che sono le follie maniacali barra schizofreniche dei complottisti oppure dei paranoici, e ci avviciniamo invece a una follia che è
più casalinga
e soprattutto io la definirei anche buona dentro, cioè è quella che, follia che ti porta a vedere il meglio nelle persone, che ti allontana da tutti quelli che sono gli schemi della società di giudizio e di appunto giudicare gli altri a priori. Il film con cui appunto apriamo questo blocco è Harvey, un film del 1950 diretto da Harry Coster con il grandissimo James Stewart, per chi non lo conoscesse, il grande attore di Rear Window, La finestra sul cortile di Hitchcock, ma tanti altri film dal dopoguerra in poi fino insomma agli anni 60. Qual è la trama del film? James Stewart interpreta Elwood P. Dowd, che lui lo dice con una bellissima pronuncia e lo sentiremo tra l'altro in inglese perché ne valeva la pena, che crea degli imbarazzi alle due sorelle, perché appunto lui è convinto di avere un amico, che però è un amico un po' speciale perché è un coniglio di 2 metri, invisibile almeno agli occhi di tutti, sia dello spettatore sia di tutte le persone che stanno a fianco ad Harvey, ma Harvey non si pone il problema, non si pone neanche il problema se gli altri lo vedono o no, ma semplicemente si presenta a tutti questo suo amico. Scusate, Elwood presenta il suo amico Harvey, e questo appunto creerà una serie di situazioni per cui le sorelle sono intenzionate a chiudere nel manicomio Elwood, creando appunto una serie di connessioni narrative che corrispondono molto ai film degli anni 50, però elevandosi secondo me a un qualcosa di più naturale, di più genuino con questo film.
Sì, andava secondo me molto contro i pregiudizi questo film, quello che mi collego a quello che dicevi tu all'inizio, appunto il lato diciamo della follia, quello diciamo più buono, secondo me si scaglia contro i pregiudizi perché è un po' vuole un po' dire che uno sia pazzo o meno abbia sempre il rispetto di trattarlo diciamo in maniera più corretta che ti viene in mente, ed è interessante perché appunto in questa società americana di pieni anni 50, quindi iperperbenista, iperbenpensante, giustamente un pazzo è difficile che trovi posto insieme al suo coniglio immaginario alto 2 metri, quindi questa cosa qua del lato diciamo dell'aspetto familiare forse lascia la tinta più drammatica a questo film, che in realtà poi è una commedia anche molto gradevole.
È vero, scusate, io effettivamente forse ho calcato troppo sull'aspetto drammatico, che tra l'altro giustamente dicevi tu è celato dietro a una comicità abbastanza forte, tra l'altro anche divertente,
fa ridere da morire.
L'altra cosa interessante, prima di addentrarci magari in qualche curiosità, secondo me è anche il fatto che un altro punto di vista per cui si può interpretare questo film è il fatto che la gente sia talmente presa dall'identificare questo coniglio, da fissarsi ma esiste, non esiste, che non si rende conto della bontà d'animo di Elwood, che invece è la colonna portante del film, perché lo diciamo, Elwood lo si capisce dai primi minuti, è una persona che coinvolge gli altri, che tenta di renderli partecipi, di diventargli amico, e quindi questa cosa secondo me è esplicitata benissimo nel film, ovvero che noi la società ci fissiamo su certe cose, certi
canoni anche di comportamento,
esatto, certi canoni, certi pregiudizi, pregiudizi che non ci permettono di vedere qual è la vera natura di una persona.
Verissimo. E a proposito di questo, anche interessante, allora ricordiamo che Harvey è tratto da una famosissima pièce teatrale di Mary Chase, che andò in scena dal 1 novembre 1944 per 1775 repliche. E a proposito di quello che dicevi tu adesso, il personaggio di Dowd nella pièce teatrale era un alcolista e si vedeva che beveva alcol ed era... cioè, si comportava anche, diciamo, interpretava, esatto, da ubriaco. Invece nel film, per il codice che c'era all'epoca nelle produzioni Hollywood, quindi appunto abbiamo detto molto ben, molto perbenista, era vietato far vedere un ubriaco in scena, in video, e quindi si vede soltanto una volta lui che beve un bicchiere. Ma...
sì, Martini. Cioè c'è questa cosa, lui ordina sempre da bere, ma alla fine effettivamente non lo vedi mai bere. Però secondo me questo ha aiutato il regista, ma soprattutto ha aiutato James Stewart, che dà questa interpretazione... sì, effettivamente un po' alcolica, nel senso che lui è sempre in uno stato... non dico annebbiato, però e che ovviamente capisci che è la sua vera natura, non è causa dell'alcol questa sua nebbia, però è proprio questa sua naturalezza. E lui c'è questa bellissima frase nel film, poi magari mandiamo la clip e tagliamo corto, però io veramente consiglio con tutto il cuore questo film, perché è uno di quei film che ti fa cambiare prospettiva sul mondo e sulle persone, che dice per tutta la vita sono stato il più intelligente, poi ho capito che valeva la pena invece provare ad essere il più gentile, una cosa del genere. Quindi cambiare anche un po' quali sono le priorità nella vita, insomma, di capire nella vita cosa uno vuole veramente essere.
Molto interessante, anche perché poi paragonato appunto il tipo di società americana che...
esatto, che chiede sempre il meglio.
Esatto, spazio non te ne lascia. La clip che andiamo a sentirci, Jacopo?
È la presentazione, oddio, la presentazione, il racconto di quando Elwood incontra per la prima volta Harvey.
I'm just looking for someone. Why don't you come back inside? Oh, all right, if you want me to. This seemed to be so pleasant out here. You know, you two look very nice dancing together. I used to know a whole lot of dances. The flea hop, and what's the black bottom, the varsity drag. I don't know, I just don't seem to have any time anymore. I have so many things to do.
What is it you do, Mr. Dowd?
Well, Harvey and I sit in the bars and have a drink or two, play the jukebox. And soon the faces of all the other people, they turn toward mine and they smile. And they're saying, We don't know your name, mister, but you're a very nice fellow. Harvey and I warm ourselves in all these golden moments. You know, we've entered as strangers. Soon we have friends. And they come over and they sit with us. They drink with us. They talk to us. They tell about the big, terrible things they've done. And the big wonderful things they'll do, their hopes and their regrets, their loves and their hates, all very large, because nobody ever brings anything small into a bar. And then I introduce them to Harvey, and he's bigger and grander than anything they offer me. And when they leave impressed. The same people seldom come back, but that's envy, my dear. There's a little bit of envy in the best of us. That's too bad, isn't it?
How did you happen to call him Harvey?
Well, Harvey's his name.
How do you know that?
It was a rather interesting coincidence on that, Doctor. One night several years ago, I was walking early in the evening down along Fairfax Street. It was between 18th and 19th.
You know the block?
Yes, yes.
I just put Ed Hickey into a taxi. Ed had been mixing his rye with his gin, and I just felt that he needed conveying. Well, anyway, I was walking down along the street, and I heard this voice saying, "Good evening, Mr. Dowd." Well, I turned around, and here was this big 6-foot rabbit leaning up against a lamppost. I thought nothing of that, because when you've lived in a town as long as I've lived in this one, you get used to the fact that everybody knows your name. And naturally, I went over to chat with him. And he said to me, he said,
"Ed Hickey was a little spiff this evening, or could I be mistaken?" Well, of course, he was not mistaken. I think the world and all of Ed, but he was spiffed.
Well, we talked like that for a while, and then I said to him, I said, "You have the advantage on me. You know my name, and I don't know yours." And right back at me, he said, "What name do you like?" Well, I didn't even have to think twice about that. Harvey's always been my favorite name. So I said to him, I said, "Harvey." And this is the interesting thing about the whole thing. He said, "What a coincidence. My name happens to be Harvey."
Abbandoniamo le ambientazioni degli anni 50 con la bellissima e melodiosa voce di James Stewart e passiamo a qualcosa di un po' più moderno, ma sempre un grande classico della cinematografia. Giusto, Jacopo?
Assolutamente, assolutamente. Non soltanto un grande classico della cinematografia, perché i classici si creano certe volte da soli, ma un grandissimo classico anche per la tematica trattata e il modo in cui è stata trattata. Sicuramente innovativo. Stiamo parlando, bando alle ciance, stiamo parlando di Qualcuno volò sul nido del cuculo, titolo originale One Flew Over the Cuckoo's Nest, e vi dico che questa curiosità, che il titolo, che era ben esplicitato all'interno del libro ma non chiarito nel film, è un modo di dire americano per dire proprio per
il
definire la casa di cura, cioè l'ospedale psichiatrico è il Cuckoo's Nest, e quindi quando dice uno è andato all'ospedale psichiatrico si dice qualcuno è volato sul nido del cuculo. Tratto molto
affascinante.
Del drammatico, ovviamente, il 1975 del regista Milos Forman, che tutti quanti abbiamo presente per Amadeus, con grandissimo Jack Nicholson, meravigliosa Louise Fletcher e c'è anche Christopher Lloyd, che avevamo scoperto nella puntata dedicata ai viaggi nel tempo su Ritorno al futuro, e abbiamo visto che aveva, non so se iniziato la sua carriera, ma sicuramente aveva fatto parte
in questo film. Comunque non lo batte nessuno. Cioè, neanche lo stesso Jack Nicholson, secondo me, arriva a un livello di medesimazione nella pazzia.
Infatti,
come
forse,
lui
cioè,
dici, cioè,
tutto sommato, anche se tu vuoi vedere come personaggio Matt Brown è proprio poteva rientrare all'interno anche di questa puntata, perché sta in quel binario, no? Non si sa bene se stava a posto con la testa del tutto. E comunque, la trama brevemente, per quelli che non l'hanno visto, ma questo è veramente un grande classico che fanno vedere anche a scuola. Nell'ospedale psichiatrico di Salem arriva un paziente sotto osservazione perché deve avere appunto un'analisi, tale Randall Patrick McMurphy. Le sue, diciamo, aspirazioni, il suo modo di essere molto libertario, ma che quasi, diciamo, inizialmente sembra parecchio normale, diciamo, si scontra con la realtà dell'ospedale psichiatrico, che niente non è troppo distante da un carcere, specialmente negli anni in cui è ambientata la storia, perché ricordiamo c'erano anche diversi studi diversi, una comprensione minore, e questo suo spirito cercherà di evadere dal carcere, farà di tutto per assicurarsi la libertà a se stesso e anche ad alcuni dei suoi compagni.
Questo sì,
diciamo che è un capello introduttivo, poi io non andrei oltre perché poi...
No, infatti, hai ragione, è bene non spoilerare.
Per quelli che non l'hanno visto, perché poi è un film appunto molto molto famoso.
No, come dicevi tu, giustamente lo fanno vedere nel classico perché secondo me è proprio un film di formazione, nel senso, tra l'altro su due binari, cioè sul binario cinematografico, ovvero che la regia splendida di Forman aiuta proprio nella comprensione di come la narrazione cinematografica funzioni. Dall'altra, ovviamente a livello tematico anche, perché il fatto, ovviamente noi come generazione siamo distanti da quelle realtà, però il fatto di vivere in quegli anni, nel 75, con l'esplosione della rivoluzione dei fiori, gli hippie, che parallelamente si contrastavano con le istituzioni governative forti allora, tra l'altro sono due cose che formano il carattere di una persona, ma anche la consapevolezza di quello che è il mondo.
Assolutamente. Poi c'è da dire che, appunto, rispetto al tema della nostra puntata, la follia viene fuori, secondo me, molto, come dire, è come una specie di salumeria della follia. Cioè, tu hai diversi tipi di prosciutto, cioè tutti più o meno prosciutti, però a loro modo fatti in una maniera diversa. E quindi è interessante anche vedere come determinate persone si trovino nello stesso posto, anche se poi probabilmente avrebbero bisogno di non stare vicino.
No, è vero, è vero. E secondo me un'altra cosa interessante, prendendo questo argomento un po' più in maniera un po' più ampia, è il bello vedere come sia questo, qualcuno volò su un nido del cuculo e Harvey hanno esplicitamente la carica forse più forte di follia, ma allo stesso tempo sono i film meno folli che abbiamo in questa puntata, proprio perché questa follia è ai nostri occhi di cittadino ligio agli schemi, ripeto questa parola, gli schemi sociali, cioè di cosa ci impone la società, quando banalmente non rispecchiano semplicemente magari la nostra visione delle cose, e ci dovremmo fermare lì nel nostro giudizio. Mi viene in mente la bellissima scena di uno di quelli che costituiscono i protagonisti all'interno del manicomio, quando gli vengono razionate le sigarette, uno dei tanti pazienti si lamenta con la dottoressa e gli dice: io non sono un bambino, lei mi toglie le sigarette come se fossero caramelle. E questo ci riporta tutti con i piedi per terra, facendoci capire che le persone che abbiamo davanti non sono dall'altra parte del muro, non sono estranei, sono persone come noi che semplicemente hanno un'idea diversa del mondo, hanno degli occhi, uno sguardo,
ecco,
diverso.
Esatto, un modo anche di vedere la vita in una maniera, sì, diversa. Ecco, molto, molto interessante.
E non per questo sono folli.
Ecco, questa qui è una tematica che consiglio, anche se uno vuole approfondire, di andare a vedere il film Risvegli con Robin Williams, che tratta sempre questa tematica del vedere le persone un po' in una luce, cioè spostare un po' l'inquadratura, perché poi è facile, no, mettersi in un ruolo, cioè quello magari del dottore, dello psichiatra, del centro, e quindi trattare tutti dall'alto al basso, perché giustamente quelli dipendono da te anche eventualmente per uscire, perché devono essere guariti, curati dall'opera psichiatrica. Quindi non si lascia molto spazio all'interpretazione personale.
È vero.
E
a proposito di interpretazione personale, una nota un po' per, insomma, chi fosse molto affezionato come me, o come penso anche te, Jacopo, a questo film, troverà un po' di dispiacere in questa notizia, ovvero che l'autore del romanzo, perché appunto il film è tratto da un romanzo, Ken Casey, si disse profondamente irritato dal fatto che il regista avesse sconvolto la narrazione e che non fosse appunto il film girato dal punto di vista di Capo Bromden, che è uno dei protagonisti che solo dalla seconda metà del film, dalla seconda parte del film, diventa, diciamo, un ruolo se non chiave comunque importante. E quindi Ken Casey, lo scrittore, si fece causa allo studio di produzione e dichiarò che non avrebbe mai visto il film. Questo, insomma, un po' un peccato, tra l'altro ne abbiamo già visti di queste situazioni nelle varie puntate, che il creatore iniziale del si trova in disaccordo con la produzione poi finale del film. È un peccato, anche perché poi il film riesce, e riesce benissimo, direi.
Sì, assolutamente. Poi sai, lì bisogna sempre capire quanto sia la necessità magari di narrativa dal punto di vista del cinema, perché appunto quella delle varie cose, il fatto che diciamo tutto il libro sia basato su Capo Bromden e poi invece nella film questo, diciamo, che non sia più fatto in questa maniera qua, come dire, ti lascia magari maggiore libertà a te che sei regista, però poi il momento in cui magari la storia la devi affrontare, comunque l'autore si sente snaturato, e come non capirlo d'altronde, nel senso.
Tra l'altro, e a proposito di chi è il vero protagonista di questo film, ovvero Nicholson accettò come pagamento una parte degli incassi sul film, cosa abbastanza comune, a fronte del basso salario. Il film incassò ben 120 milioni di dollari e quindi possiamo solo immaginare quale fu poi anche l'incasso del
Nicholson.
Bella soddisfazione, i suoi quattrini se li ha portati a casa. A questo punto ci sentiamo la clip abbastanza lunga, questa volta in italiano, del primo contatto di Nicholson con il penitenziario, ovvero con il nido del cuoco.
Sì? C'è il signor McMurphy, dottore.
Va bene, fallo accomodare. Grazie. McMurphy, sono il dottor Spivey.
Dottor Spivey, sono veramente lieto di conoscerla.
Grazie. Prenda una sedia, si sieda e parliamo. R.P. McMurphy.
Quello sì che si chiama pesce, dottore.
Sì, non c'è manca, vero?
Sarà una ventina di chili, eh?
No, soltanto 15.
Soltanto 15?
Ma le confesso che ci è voluta tutta la mia forza per tenerlo su, mentre quello faceva la foto.
Tutta la sua forza. E quella catena non gli ha mica dato una mano.
Beh.
Non è che ha pesato pure la catena,
no,
dottore?
No, non ho pesato la catena, ma sono molto orgoglioso di quella foto. È un salmone argenteo, l'unico che ho pescato.
Ecco.
Randall Patrick McMurphy, età 38 anni. Cosa sa dirmi del motivo per cui l'hanno mandata qui?
Beh, non lo so. Cosa dice là? Dà fastidio se fumo?
No, faccia pure. Beh, dice... Dicono diverse cose qui. Dicono che si è dimostrato bellicoso, che parlava quando non era consentito, che ha dimostrato intolleranza verso il lavoro in generale, che è indolente, che...
Che succhiavo caramelle in classe.
Beh, il vero motivo per cui è stato mandato qui è perché vogliono che lei sia vagliato.
Certo.
Per stabilire se è malato di mente oppure no. Ah. Ecco il vero motivo. Perché crede che la pensino così?
Beh, così a occhio e croce io direi che è perché faccio a botte e scoppo troppo.
Nel penitenziario?
No, non lei mi chiedeva perché... Aspetti un momento.
Perché l'hanno mandata qui, dal campo di lavoro?
Ah, oh, sì, oh, io non lo so perché, dottore.
Qui dice che lei andava in
giro
sempre...
So.
Mi lasci dare
un'occhiata? Io non lo so perché.
Uno, due, tre, quattro... Lei è stato arrestato almeno 5 volte per aggressione.
Già.
Cosa sa dirmi in proposito?
5 combattimenti, eh? Rocky Marciano ne ha fatti 40 ed è diventato miliardario.
Questo è vero?
Certo che è vero.
Ma è anche vero che lei è stato dentro per... violenza a una minorenne, questo è vero sì o no? Che cosa sa dirmi?
Ah, assolutamente vero, ma vede, dottore, quella aveva 15 o 16 anni, ma andava per i 35, capisce? E a me disse che ne aveva 18 compiuti, ed è sicuro che non cercava altro, capito il tipo, no? Insomma, per difendermi io sono stato costretto a cucirmi i pantaloni. Ma, detto fra noi, avessi avuto anche 15 anni quando ti trovi davanti agli occhi quella bella topina, io non penso che sia da pazzo approfittarne, neanche lei lo pensa, eh?
La sto seguendo, sì.
Ma non c'è nessun uomo al mondo che resisterebbe. E invece a me per questo mi hanno messo dentro, tanto per cominciare. E adesso io sarei pazzo per loro solo perché non sto lì tranquillo come un fottutissimo vegetale. Non ha il minimo senso, secondo me. Se questo vuol dire essere pazzi, allora io sono rimbambito, squinternato, toccato, do i numeri, sì, tutto quello che volete.
Beh... In piena sincerità, McMurphy, quel che dicono qui è che sono convinti che lei finga per cercare di evitare di lavorare.
Senta, che Olario, cosa ne pensa? Secondo lei Olario deve essere un paraculo?
Beh, cerchiamo di parlarci francamente.
D'accordo.
Senta, Randall, vuol dirmi se crede che la sua mente abbia davvero qualcosa che non va?
Non ha niente, dottore. È una maledetta, stupenda meraviglia della scienza.
Bene. Lei dovrà passare un periodo qui perché possa essere vagliato. Noi lo osserveremo.
Mm-hmm.
Così potremo decidere come dovremo regolarci.
Sì.
Lei intanto riceverà le necessarie cure. Come per...
Beh, dottore, le posso dire una cosa?
Dica, dica.
Io sono qui per collaborare con voi e al 100%. 100%. Vi seguirò passo per passo, vedrete. Infatti io sono convinto che dovremo arrivare fino al fondo di R.P. McMurphy.
Abbiamo ascoltato Qualcuno volò sul nido del cuculo, con la bellissima voce di Jack Nicholson. Non mi ricordo mai, il doppiatore non è Amendola.
No, non è Amendola, però è qualcuno del gruppo.
E ora invece passiamo a un, diciamo... So, una follia momentanea, possiamo chiamare qua.
La famosa follia omicida,
esatto.
Potremmo chiamarla così.
Il raptus, ecco.
Il raptus, sì, il raptus di follia, che però è un raptus molto, molto interessante perché ha origini
ancestrali,
freudiane potremmo chiamarle. Il film in questione è Psycho, e come non mettere Psycho, che ricopre tra l'altro un ruolo di doppia importanza perché è inserito anche nella nostra sigla iniziale, per gli attenti ascoltatori che l'hanno colto dopo ben un anno e mezzo di ascolto. Il film Psycho del 1960, cifra tonda, diretto dal grandissimo Alfred Hitchcock, ha come attori Janet Leigh, Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, un ottimo cast che Hitchcock però fece fatica a mettere insieme, soprattutto Janet Leigh, che fu una seconda scelta. Ovviamente la principale attrice doveva essere la sua musa, ovvero la principessa
di Monaco,
che però Grace appunto divenne principessa di Monaco prima di girare il film, e quindi non fu disponibile. Qual è la trama, brevemente, per chi non conoscesse il film, che tra l'altro vanta anche un remake, vanta una serie televisiva, quindi è entrato appieno nella nostra cultura. La protagonista Marion Crane, giovane e bella segretaria d'ufficio, stanca della sua vita normale, quotidiana e un po' oppressiva, decide di rubare $40,000, che ricordiamoci all'epoca
Sussordi,
ci potevi vivere tranquillamente.
Sono sempre $40,000. Ti ricordi quello che James Caan? $40,000 per non
bellissimo
morire.
Bellissimo, la puntata del gioco d'azzardo. Dove lui scrive sulla sabbia $40,000 per far capire alla madre che aveva bisogno di quella cifra. Fenomenale. Il film più sottovalutato di cinefollia, probabilmente. Comunque, ruba $40,000, una cifra che ritorna nel cinema. Magari sotto era una citazione,
infatti, che noi siamo dei coglioni, non è capita.
Esatto, ecco cosa voleva. Noi l'abbiamo preso per il culo, ma in realtà era una citazione al grande Psycho. Insomma, questa Marion Crane, nella sua fuga, una fuga molto autostradale,
rocambolesca
attraverso le strade, le lunghe Route 66, si imbatte in una serata uggiosa in questo Bates Motel, in cui il giovane proprietario Norman le offre una camera, e da lì si svilupperanno una serie di trame che io non mi sento di spoilerare per i pochi sfortunati che ancora non hanno visto questo capolavoro, però diciamo solo che Norman Bates rivelerà una doppia personalità al suo interno. Questa doppia personalità è dovuta ovviamente a uno sdoppiamento folle, che gli prendono appunto i 5 minuti, come dicevi tu, il raptus omicida, il raptus di follia che poi lo porta a fare certe cose. La cosa interessante è che lui non si rende conto di farlo, e questo dà il via a una serie di incastri narrativi.
Questa è esattamente la storia, è la parte più interessante, perché lascia tutto quell'alone di mistero che è... diciamo la vena migliore, diciamo, di Hitchcock, che è quella di farti tenere i braccioli della poltrona a suspense, ti lasci proprio incollato, quindi molto molto bella. Rispetto alla follia, è quello che dicevi tu, è molto, vabbè, adesso senza dire troppo,
è difficile, ho realizzato anch'io che è difficile parlarne
purtroppo,
senza
gran parte, come tutti i film di Hitchcock, gran parte della storia viene rivelata alla fine, quindi uno racconta la fine oppure non ne parla, di solito va così. No, però comunque una cosa di cui possiamo dire è che è un film che è entrato sicuramente nell'immaginario collettivo, perché la scena della doccia è diventata una di quelle più famose della storia del cinema, e non a caso. Diciamo che rispetto alla sua tematica il film probabilmente ha molto più diciamo fama per altro, cioè più per questa scena della doccia, per le immagini, il bianco e nero che viene utilizzato, più che per la storia in sé, che in realtà dietro ha porta con sé una tematica molto potente, che appunto è quella del rapporto, diciamo, genitori figli, ecco,
sì,
possiamo ridurla così,
freudiana, limitiamoci a quello,
punto, fine, stop.
Giustamente aggiungo una piccola postilla: anche la musica è essenziale, lo sentiremo nella clip, questo calare, tra l'altro ultima collaborazione con il grandissimo Herman, il compositore di cognome ora mi sfugge,
Bernard Herman,
grandissimo, vedi, quando non ci sono io ci sei tu, quando non ci sei tu ci sono io, ci aiutiamo.
Non c'è nessuno dei due.
Ma non c'è nessuno, non c'è cinefollia. Non c'è, grande. E qua chiudiamo tutto e chiudiamo la puntata. No, detto questo, la grandissima colonna sonora del film accentua e soprattutto sottolinea quelli che sono i momenti di follia o precede quello che è il raptus folle, come la scena della doccia, e quindi prepara lo spettatore a immedesimarsi in questo atto di follia, oppure aspetta e insomma è un po' in attesa di quel momento che non sai però quando arriverà.
È talmente vera la cosa che dici che c'è anche un virgolettato di Hitchcock che riportando il fatto che lui dopo aver sentito la colonna sonora del lavoro di Herman, decise di raddoppiargli direttamente la sua paga, quindi portarla a circa $35,000, che visto che 40,000 era quelli che rubava la ragazza, erano soldi, perché riportando, commentando questa notizia, dicendo il 33% di Psycho è la musica. Ed è effettivamente quello che dicevi tu, cioè una parte addirittura Hitchcock, vabbè, si è tenuto sul 33 perché evidentemente era il suo lavoro, non poteva dire, però tutto sommato anche un 50% quasi, cioè
sì,
se tu pensi
sì,
che
no,
proprio
no,
la
no,
scena, quella lì famosissima della doccia, doveva essere nei piani di Hitchcock muta. Non, invece poi Herman ci fece il lavoro in post-produzione e Hitchcock effettivamente si innamorò
A proposito di questo, se volete appunto approfondire la questione, io vi consiglio un bellissimo video, in realtà è un documentario della BBC, che trovate completo su YouTube, in lingua originale, ovviamente in inglese, però abbastanza comprensibile, su tutto lo sviluppo della collaborazione fra Herman e Hitchcock, appunto gli sviluppi, l'apice e poi il crollo, perché a un certo punto ci fu una rottura molto forte e i due non tornarono più a collaborare insieme. Con gran lacrime
rammarico,
di noi cinefoli. A questo punto direi che la clip potremo anche lanciarla. Con piccola ciliegina sulla torta sentirete anche un pezzettino della nostra sigla, non vi diciamo quale però.
You know what I think? I think that we're all in our private traps, clamped in them, and none of us can ever get out. We scratch and claw, but only at the air, only at each other. And for all of it, we never budge an inch.
Sometimes we deliberately step into those traps.
I was born in mine. I don't mind it anymore.
Oh, but you should. You should mind it.
Oh, I do. But I say I don't.
You know, if anyone ever talked to me the way I heard, the way she spoke to you.
Sometimes when she talks to me like that, I feel I'd like to go up there and curse her and leave her forever. or at least a fire. But I know I can't. She's ill.
She sounded strong.
No, I mean ill. She had to raise me all by herself after my father died. I was only 5, and it must have been quite a strain for her. She didn't have to go to work or anything like that. He left her a little money. Anyway, a few years ago, Mother met this man, and he talked her into building this motel. He could have talked her into anything. And when he died, too, it was just too great a shock for her. And the way he died... I guess it's nothing to talk about while you're eating. Anyway, it was just too great a loss for her. She had nothing left.
Except you.
Well, a son is a poor substitute for a lover.
Why don't you go away?
To a private island like you?
No. Not like me.
I couldn't do that. Who'd look after her? She'd be alone up there. The fire would go out. It'd be cold and damp like a grave. If you love someone, you don't do that to them even if you hate them. You understand? I don't hate her. I hate what she's become. I hate the illness.
Wouldn't it be better if you put her someplace?
You mean an institution? A madhouse? People always call a madhouse someplace, don't they? Put her in someplace.
I'm sorry. I didn't mean it to sound uncaring.
What do you know about caring? Have you ever seen the inside of one of those places? The laughing and the tears. And the cruel eyes studying you. My mother there. But she's harmless. She's as harmless as one of those stuffed birds.
I am sorry. I only felt... It seems she's hurting you. I meant well.
People always mean well. They cluck their thick tongues and shake their heads and suggest oh so very delicately. Of course, I've suggested it myself. But I hate to even think about it. She needs me. It's not as if she were a maniac, a raving thing. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. Haven't you?
Yes. Sometimes just one time can be enough. Thank you.
Thank you, Norman.
E abbiamo sentito l'interpretazione del camaleontico e anche un po' freudiano Anthony Perkins, tra l'altro perfetto per questa parte, perché lui è dichiaratamente bisessuale, quindi anche la componente appunto fisico-sessuale che c'è in questo film è molto forte. Lui era probabilmente l'attore perfetto in quegli anni per interpretare una tale follia. Continuiamo questo percorso sanguinario
di serial killer psicopatici. Titolo simile in realtà, American Psycho, un bel film del 2000, un thriller di Mary Harron con Christian Bale, William Dafoe, poi in realtà ci sono piccoli cameo in realtà di tanti altri attori
loro sono
principali.
C'è anche un Jared Leto
è vero,
che ancora molto, si molto dedicava giovane. Solo ai camei e non faceva i protagonisti.
Esatto, il Joker, anche se come dire diciamo che è rimasto sì, sul
esatto.
tema
è vero
La storia di Patrick Bateman, che è un classico yuppie newyorkese, movimento new wave, new age e quant'altro, la cui vita si dipana tra cene, feste, amici, insomma, proprio quello che potremmo immaginarci, no? Il classico...
La movida newyorkese.
Esatto, broker finanziario americano. Allo stesso modo, però, durante la notte avviene la trasfigurazione in Mr. Hyde, no? Signor Hyde, e avvezzo com'è all'uso di droghe, diciamo che la sua follia degenera fino a trasformarlo appunto in un serial killer. Questo, come dire, la cosa più interessante di questo film, di cui la trama ormai adesso è finita, perché poi sennò vi racconto tutto, è come in realtà queste due parti siano molto conciliate tra loro, cioè sembrano, sono proprio due lati della stessa identica medaglia, e non sembra che siano scindibili, non puoi dividerli.
È vero, che tra l'altro è l'esatto opposto di quello che succedeva in Psycho.
Esattamente, infatti è curiosa questa cosa, cioè entrambi partono, analizzano comunque il concetto del serial killer senza entrare nel delirio diciamo onirico di questa persona, ma restando in realtà un po' alla finestra e guardando come si comporta, e questa doppiezza, diciamo, che è insita in lui, e che probabilmente è anche quello che lo fa vivere. Quando ho visto per la prima volta questo film, mi ha ricordato tantissimo il racconto di Pirandello la Cariola, dell'avvocato che prende il suo cane, è tornato a casa, prende il suo cane, si chiude in casa e lo prende dalle zampe posteriori, ci fa la cariola, no? Ci va in giro tipo cariola. Ed è curioso, secondo me, perché allo stesso modo in questo film quello lì è il lato in cui il momento in cui appunto Bateman, diciamo, fa uscire fuori il mostro, è quando il suo essere, diciamo, si riconcilia con l'universo che durante il giorno l'ha fatto girare.
Vero,
a
cioè,
manetta.
No, è verissimo quello che dici, cioè nel senso il mostro è sempre con lui, cioè non arriva solo in certi momenti, è sempre presente. Questo anche la regia ce lo fa intuire in momenti in cui molto molto furbescamente, bisogna dirlo, magari lui, non so, manda a fanculo la cameriera, lo dice ad alta voce, cioè vedi l'attore che lo dice, ma in realtà è nella sua testa. Poi a un certo punto la regia ti fa capire che lui non l'ha detto veramente, e questa cosa è molto molto furba, appunto, ma è anche molto, serve per esplicitare quello che dicevi tu, ovvero che lui è perennemente in questa condizione, ma arriva al momento, alla catarsi, alla soddisfazione di se stesso solo nel momento in cui questo mostro può uscire libero e appunto ammazzare, oppure fare una serie di cose.
Curioso anche quello che dicevi del regista, no? Che della regista che approfitta, diciamo, questo binario un po' tra faccio capire e non faccio capire, comunque tiro un po' in mezzo lo spettatore, molto interessante a proposito del diciamo, rapporto con del detective Kimball. Quando c'è la scena in realtà in ogni scena del detective, ma in particolare la scena dell'interrogatorio, la regista ha chiesto a Defoe di interpretarla in tre maniere. La prima era che Kimball sapesse che Bateman aveva ucciso Paul Allen, nella seconda non lo sapeva e nella terza non era sicuro, e poi ha mischiato in fase di post-produzione, il montaggio ha mischiato queste tre, diciamo, queste tre diverse interpretazioni di Defoe. E quindi è interessante perché effettivamente lo spettatore resta sempre lì e dice, ma come fai, cioè tu che l'hai visto,
esatto,
dice, ma cazzo fai a non capirlo.
È vero.
Però sembra che lui non lo capisca,
infatti
quindi
ti spiazza, e questo forse rientra appunto anche nella follia, nell'immedesimarsi nella mente del protagonista, che però anche lui è confuso perché non capisce. Alla fine c'è questa ammissione di colpevolezza che lui ammette, e c'è un tizio che gli dice, ma no, guarda che io con il tizio che hai ucciso ci ho mangiato due giorni fa. Molto interessante anche il fatto che a livello, proprio parlando di tecnicismi cinematografici, il film, tratto da un'opera di Bretton Ellis, che per chi non lo conoscesse è uno scrittore abbastanza radicale, comunque attaccato a quel mondo degli anni 2000, la cocaina, l'imporsi delle droghe pesanti in America, eccetera eccetera, il far venire fuori questi mostri della società, ha dichiarato un'affermazione molto forte, mi ricordo, che però dà a pensare. Non ci dobbiamo stupire che ci siano poche donne regista, e tra l'altro Mary Aaron, regista del suo film, è una di questi, perché l'uomo possiede più sensibilità cinematografica. E tu rimani un po'
impegnativa.
È molto impegnativa, cavoli. Però ti fa anche capire il personaggio, di come possa essere uscito. Cioè, uno che non ha paura di dire quello che pensa e di far uscire magari il mostro, che perché comunque questa frase, questa affermazione rientra un po' nel politically correct e anche un po' peggio forse, però si attacca molto al personaggio del film e quindi del libro.
Eh sì, infatti alla fine devi sempre un po' rimetterli tutti quanti al centro del villaggio. Interessante a proposito di metodo Stanislavski, di cui parliamo spesso, Bale per tutta la durata delle riprese mantiene lo stesso rituale mattutino che si vede nella prima scena del film, che tra le altre cose è anche la clip che andremo ad ascoltare, quindi direi quale occasione migliore.
Io colgo la palla al balzo,
non al balzo, di più
cavoli, e sentiamolo un po' com'è questo, come si sviluppa questo rituale mattutino.
Abito all'American Gardens Building, sull'81esima West, 11° piano. Mi chiamo Patrick Bateman, ho 27 anni. Credo fermamente nella cura della persona, in una dieta bilanciata, nel rigoroso e quotidiano esercizio fisico. La mattina noto in genere un certo gonfiore intorno agli occhi, mi applico un impacco di ghiaccio e passo agli esercizi di stretching. Ne conosco un migliaio. Tolto l'impacco di ghiaccio, mi detergo con una lozione che pulisce i pori in profondità. Per la doccia uso un gel detergente ai principi attivi. Quindi un sapone al miele e mandorle. E per il viso un gel esfoliante. Applico quindi una maschera facciale alle erbe che lascio agire per 10 minuti mentre proseguo nella mia routine. Uso sempre una lozione dopo barba con poco o niente alcol, dato che l'alcol secca la pelle e fa apparire più vecchi. Quindi una lozione emolliente, un balsamo antirughe per il contorno degli occhi e infine una lozione protettiva idratante. C'è una vaga idea di Patrick Bateman. Una sorta di astrazione. In realtà non sono io, ma una pura entità, qualcosa di illusorio. Anche se so mascherare la freddezza del mio sguardo, e tu puoi stringermi la mano e sentire la mia carne contro la tua, e magari perfino arrivare a credere che i nostri stili di vita sono probabilmente comparabili, la verità è che io non sono lì.
Na 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 na. E abbiamo sentito Patrick Bateman, alias, cioè uno degli alias di Christian Bale in American Psycho. Bellissimo questo intro del film. Come faceva giustamente notare Jacopo fuori onda, sembra quasi una pubblicità, uno spot pubblicitario, probabilmente anche voluta come...
Sì, probabilmente l'idea appunto di mettere in scena quello che è il prodotto televisivo, che negli anni 90-2000 la televisione ormai impazziva ed era l'unico punto di riferimento, il passare poi invece a togliersi la maschera, lui che dice appunto: pensate di avere il mio stesso stile di vita, ma no, perché io sono un mostro, sono il folle che abita dentro ognuno di voi, ma riesce ad uscire.
Adesso passiamo, Jacopo.
Facciamo un salto e arriviamo un po' forse all'ultimo, tra l'altro, all'ultimo blocco di questa puntata.
Estremizzazione del concetto di follia all'interno del cinema.
Di cinefollia è forse quello che sentiamo anche più vicini, boh, per una questione di bohemien o va a sapere che cosa, ovvero la follia creativa. Quell'attimo, quel momento in cui vieni, appunto, la divinità cala su di te, una polvere...
Toccato dal fuoco.
Esatto, esattamente quello che dicevamo all'inizio puntata, ovvero il fuoco della creatività. Chi meglio di Jackson Pollock, cavoli, me lo sono giocato, per esplicitare questo concetto. Il film appunto è Pollock, un film drammatico del 2000 diretto e interpretato da Ed Harris, il grandissimo attore americano che magari avete visto a me viene in mente Appaloosa, non so se a te viene in mente qualche film più classico suo. Comunque
in realtà è una faccia molto comune di Hollywood, cioè ha fatto molti ruoli secondari, quindi si vede in tanti film adesso.
No, infatti comunque questo è forse il suo film più... io non lo conoscevo, ti ringrazio per avermelo fatto conoscere, perché ha delle ottime basi, degli ottimi spunti su cui ragionare. Banalmente la trama, il film è un biopic.
The Truman Show.
È vero, è il regista. Porca miseria, porca miseria. Aspetta, com'è che si chiamava? Aveva tipo...
Anche un nome simpatico.
Un nome, sì, 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 qualcosa vicino alla divinità, non so perché mi ricordo. Appunto, il film racconta la storia, la vita più che la storia, di Jackson Pollock, di tutte le vicende che appunto l'hanno interessato, dall'iniziare come un artista di poca fama ad entrare in contatto con Peggy Guggenheim, quindi il successo, e poi di nuovo la rottura, il rapporto con l'alcol, eccetera eccetera. Jacopo, qualche considerazione su questo film, visto che sei stato tu a propormelo.
Ma diciamo che il film, secondo me, riesce senza essere troppo né melenso né apologetico verso la figura di Pollock, mette abbastanza in chiaro tutto senza esagerare mai. Si vede il processo creativo dell'artista, si vede i suoi momenti più felici, si vedono i suoi momenti più bui, però sono sempre, come dire, all'interno di un grande concetto, che è quello dell'arte, come dire, la poetica di un artista, e quindi la poetica dello stesso Pollock, che noi magari non lo possiamo capire bene attraverso i quadri, però un artista sta parlando di qualcosa, vuole parlare di qualcosa, vuole cercare di fare qualcosa di nuovo, e quindi diciamo che è lì che si arrovella con la mente, che si spinge di qua di là e cerca un sistema nuovo, un modo nuovo per parlare, un modo nuovo per raffigurare la realtà che viene intorno a sé. Per questo inventa il famosissimo metodo del dripping, che oggi tutti quanti conoscono, appunto quello di schizzare la vernice, lanciare la vernice sulla tela, ma all'epoca era qualcosa che nessuno aveva mai pensato.
Il classico, vabbè, ma questo posso farlo anch'io
dell'arte contemporanea.
No, perché sennò l'avresti già
esattamente
fatto.
Soprattutto molto interessante, perché paragona in un certo qual modo la sua opera artistica a questa, diciamo, debacle psicofisica che ha avuto nel tempo. Quindi molto bene il fatto che all'apice del successo lui in realtà poi si veda che non è veramente soddisfatto, che la sua soddisfazione non era tanto raggiungere il successo, ma quanto parlare attraverso un linguaggio nuovo, che è quello che ha accomunato i grandi artisti americani degli anni 50. Se pensiamo a lui, pensiamo a Hopper, pensiamo a Jasper
Picasso,
Jones,
comunque, sì.
Sì, ma se io penso proprio americani,
sì.
Perché in quegli anni lì sono venuti fuori, effettivamente, se pensi Andy Warhol ha iniziato a lavorare in quegli anni, sono stati anni di grande rottura dell'arte rispetto
hai ragione, lo dice anche passato. Lui nel film, appunto, cita come, parlando con uno dei critici o comunque di chi ci metteva i soldi, perché poi questi artisti dovevano campare, Pollock si chiedeva: ma noi come dobbiamo trovare un modo per... Ah no, la scena era bellissima, era tra l'altro citazione radiofonica, c'era questo intervistatore che gli chiedeva cos'è l'arte contemporanea secondo lui. Un modo appunto per esprimere le paure e l'epoca in cui si vive e si fa arte. Quindi l'atomica, lui cita giustamente l'atomica, quella paura per l'atomica, e il progresso tecnologico, eccetera, eccetera. Ma visto da un punto di vista eccezionalmente originale. Secondo me una scena chiave, ve la racconto così potete immaginarvela e potete introdurvi in quella che è il Jackson Pollock di Ed Harris. C'è questa scena bellissima in cui un regista, un videoreporter, immagino, non è esplicitato, va a riprendere Jackson Pollock nella sua produrre arte. E quindi sono lì, gli chiede appunto di iniziare a dipingere uno dei suoi quadri, che è già nella fase del dripping, come dicevi tu. A un certo punto il regista gli fa: taglia, ho finito le pellicole. Ed Harris, Pollock, non risponde neanche, non lo sente, è immerso nella sua arte. E quando alla quarta volta il regista lo chiama e gli dice: fermati, abbiamo finito la pellicola, lui rimane completamente straniato, ha quei 10 secondi di straniamento in cui non capisce, perché era talmente dentro la sua arte, della sua follia creativa, da non rendersi conto di cos'è il mondo esterno, che cosa c'è, qual è la realtà delle...
E da questo punto di vista suo, invece, se noi vogliamo spostare, diciamo, il punto di vista dalla parte invece di quello che filma, anche dell'incapacità comunque dell'umanità di rendersi conto che il processo creativo è talmente complesso e delicato che è impossibile da fermare. Quindi anche se uno ti può sembrare pazzo nel momento in cui sta facendo qualcosa, e quindi è sconsigliato, diciamo, fermarlo, non tanto per la sua potenziale reazione, ma quanto per il fatto che sarebbe, come dire, come
sì, sì, censurare. Un sacrilego, è vero, esatto, è vero, più che il sacrilego, appunto, la censura.
Perché poi quando l'ispirazione di quel momento,
esatto, non c'è
via,
più,
quel modo lì non ti tornerà mai.
Verissimo, quindi... verissimo. Tra l'altro è interessante questa passione per Ed Harris non ci è capitato per caso a fare questo film, ma questa passione per l'artista statunitense fu data al giovane Harris dal padre, che un giorno gli mise in mano il libro della biografia del pittore, ed Ed Harris... molto giovane, quindi è strano anche vedere questa connessione fra una giovinezza dell'attore. Fu talmente preso che lavorò per molti anni sull'ideazione di questo film, che lo portò tra l'altro a una situazione molto critica
all'interno della produzione, perché in pratica si dovette sobbarcare lui gran parte anche dei costi, e poi nel momento in cui iniziò a girare il fatto che aveva questo doppio ruolo lo mandò addirittura all'ospedale a causa di un collasso. Quindi cari attori che volete diventare registi, fate solo
l'anima.
I registi,
esatto, fate solo i registi o decidete
uno dei due.
A questo punto direi che possiamo sentire, come nostra abitudine, la clip del film, che è un ottimo, un interessantissimo scambio di battute fra uno dei suoi magnati e Pollock stesso, che a un certo punto sta per distruggere una tela ma si ferma perché l'unico rispetto che ha è per la sua arte. È in inglese, prestate molta attenzione.
Paint is paint. Surface is surface. That's all they should be. The surrealists confuse literature with painting. I can't stand that. They will not have their way. What you're doing out there, Jackson, is better than anything I've seen from you in a year or more. Now I gotta backtrack. Peggy's mural. That's when I thought, here's a great painter. And people saying to me, it's wallpaper. Repeats itself.
It's always been my plan to return to Europe. I don't have the energy for it since Howard died. But Jackson needs a gallery.
What was the one that missed? The one that wasn't so good.
I don't think you have color yet. Like Picasso, I think you're much better off when you keep your color quiet.
Which one was it, Clem? Shit, I'll fix it.
The one with all the blue. It's predominantly blue.
Is it the wrong blue? Too much blue?
All I want art to be is good, Jackson. The picture misses.
Well, what do you think, Ted?
Well, I think it's interesting. I like blue.
What do you think, Alfonso?
I think it's your painting.
What do you think it misses?
Well, Clem may have a point, and he may not have a point.
Do you think it misses?
I don't know.
You think it might miss? Alfonso, you think it might miss?
It might.
Might miss. Well, I'll just go fix it for you.
Is he all right?
He's fine.
He's fine.
So it's all the blue that's bothering you, and what else? You want the color quiet?
Could be a little quieter, Jackson.
Well, let's just quiet the color then.
Nothing sacred for you. Not anybody's feelings or anything like that. It's your art. You're not going to destroy your art. This is something.
E abbiamo sentito appunto la clip da The Pollock di Ed Harris sulla la vita di Jackson Pollock, del grande artista americano. E adesso, a proposito di artisti americani, un po' in maniera...
Fermi tutti, pausa, grandissima parentesi graffa. Vi ricordo che potete ascoltare i nostri podcast. Volevo farla a voce registrata, però non mi è venuta. Potete ascoltare i nostri podcast su iTunes. Se vi iscrivete al podcast riceverete direttamente la notifica sul vostro smartphone che abbiamo pubblicato una nuova puntata. E potete seguirci sui nostri social, Facebook e Twitter @cinefollia, Follia Cine, insomma, per seguire un po' le evoluzioni del programma. Detto ciò, ti lascio di nuovo
Grazie
la
mille.
Parola.
Allora, niente, parlavamo appunto di arte un po' declinata in altre maniere, perché se vogliamo prendere quello che è il concetto base di Pi Greco, Teorema del Delirio, cioè che ogni numero nasconde, ogni cosa nell'universo nasconde dietro di sé un numero, allora a questo punto i numeri potrebbero essere considerati come arte. Ed è più o meno quello che avviene in A Beautiful Mind, che è il film del 2001 di Ron Howard, molto famoso, con Russell Crowe, Jennifer Connelly, lo stesso Ed Harris, che fa il professore di matematica, infatti potevano citare questo, e Paul Bettany.
Ah, è che sapevamo che sarebbe arrivato.
Sì, esatto,
quindi,
esatto, non volevamo spoilerare troppo. E la storia, vabbè, per chi non la conoscesse, è un film anche questo che fanno vedere parecchio a scuola, perché secondo me è meglio, ecco, far vedere Qualcuno volò sul nido del cuculo, dico per la cronaca.
Lo dico per gli insegnanti all'ascolto.
Esatto. Nell'autunno del 48 questo ventenne talentuoso matematico di nome John Nash entra all'università di Princeton con la prestigiosa borsa di studio Carnegie, la Carnegie Hall. Refrattario ad instaurare questi rapporti sociali, caro Nash ha soltanto questo amico, tale Charles Herman, che è il suo compagno di stanza. Ossessionato dall'idea di trovare appunto qualcosa di originale, quindi qua diciamo che rientra il percorso, diciamo, della follia creativa, cercherà di scoprire appunto queste formule nuove. In particolare sarà l'autore di quella formula ancora applicata oggi in economia, sui mercati
finanziari.
La regola
finanziari. Dei giochi.
Esattamente, la teoria dei giochi.
La
però
teoria dei
adesso
giochi.
Non saprei sinceramente spiegare, anche perché fortunatamente non è il mio compito.
No, esatto, cioè, esterniamoci.
Evitiamocela così, tanto era qui. È un bel film, diciamo che analizza appunto il lato schizofrenico di Nash, di questa sua malattia che l'ha portato appunto
alla schizofrenia.
La schizofrenia. Diciamo che non è molto assolutorio verso la sua figura.
Sì, c'è da dire che Ron Howard è proprio una sua caratteristica, cioè mettere al centro di qualsiasi attenzione, qualsiasi scena, il protagonista, che per carità va bene, però rischia appunto, se non si è estremamente bravi, cosa che Ron Howard lo è, infatti il film comunque è piacevole e gradevole, rischia però di assumere una magnificenza esagerata e soprattutto di mettere sotto una luce eccessivamente aurea il protagonista. Se avesse messo un po' più di ombre, perché in realtà le ombre che ci sono nel film poi non sono ombre, cioè è comunque tutto ai fini di far capire quanto è grande John Nash. In realtà se avessero puntato invece su un approccio un po' più umano, probabilmente sarebbe risultato più gradevole e più immedesimatorio, cioè ci si poteva immedesimare di più nel protagonista.
Una infatti delle tematiche che è stata completamente lasciata fuori dalla porta in maniera anche un po', diciamo, strana, potremmo dire, è l'omosessualità di John Nash, perché lui era appunto, stiamo parlando di anni in cui l'omosessualità era un reato, quindi lui comunque si era sposato e tutto quanto, però è un tema che non viene per niente affrontato nella storia, e questo addirittura, se vai a leggere, viene fatto perché non si voleva, diciamo, far coincidere il concetto della schizofrenia con l'omosessualità. Quanto poi io sinceramente sia convinto che questo film è del 2001 e non è del 72,
infatti,
sinceramente c'è soltanto due idioti, quelli che votano Salvini, potevano pensare
a
sta roba.
È vero. E anche questo qua è esatto, un tonfo che fa riflettere un po' sul dubbio della pellicola. Senza dubbio, perdonate la ripetizione, in una cosa riesce a identificare perfettamente quello che è il fuoco creativo che John Nash probabilmente aveva dentro, e Russell Crowe riesce perfettamente a esplicitare. E infatti Una delle curiosità, il film è girato in maniera cronologicamente conseguenziale, ovvero rispettando i ritmi narrativi, proprio per permettere a Russell Crowe di immedesimarsi in John Nash e nella sua catarsi da personaggio.
Infatti questo comunque rispetto ai metodi riesce molto. Infatti le scene finali si vede lui proprio imacciato, molto provato, sofferente rispetto a comunque questa schizofrenia di cui ormai si dovrebbe essere impossessato. La rivista Premiere ci ricorda che è uno dei 20 film più sopravvalutati della storia.
Che bello, sono curioso di sapere gli altri.
Infatti li scopriremo.
Faremo una puntata solo su
puntata film sopravvalutati.
Bellissima.
È veramente figo. O cult movie. Vediamo. E comunque dai, bando alle ciance.
Cioè, ciancio alle bande, facciamo che ci ascoltiamo la clip di A Beautiful Mind.
Santo Dio, John! Non posso fallire. Questo è tutto ciò che sono.
Aspetta, andiamo fuori, andiamo.
Devo riuscire a trovare qualcosa. Non posso continuare a fissare il vuoto.
John, adesso basta.
Fisserò il muro. Seguirò le loro
regole.
Vuoi
fare un po' di danni? Va benissimo.
Leggerò,
ma non perdere tempo.
Andrò alle loro lezioni.
Davanti, allora. Forza, rompiti la testa. Ammazzati. John, vai. Non perdere tempo. Spaccati la testa. Che aspetti? La spacca in due. Quella zucca è inutile. Uccidete.
Maledizione, Charles. Ma che cavolo di problema hai tu?
Non è un mio problema. E non è un tuo problema. È loro il problema. La tua soluzione non è guardare il muro. È là fuori, dove hai sempre guardato. Era pesante. Quell'Isaac Newton aveva ragione.
Aveva capito qualcosina.
Un tipo sveglio.
Tranquilli, è mia. Vengo a riprenderla tra un momento.
Concludiamo quindi la puntata sulla follia con una follia distruttrice. Distruggono la scrivania della stanza di John Nash.
Ah, quindi funziona questa cosa di Newton?
Apparentemente cadono le cose. Con questo concludiamo il nostro viaggio all'interno di una puntata che si identifica molto con il nostro programma. Speriamo vi sia piaciuta la selezione dei film, che è passata da grandi classici anche a perle più meno conosciute, che però dovrebbero essere prese più in considerazione. Noi ci concediamo un selfie time, ci facciamo un bel selfie che potrete trovare sulle nostre pagine social.
Tacchissima, che gancio.
Thank you, sì, fantastico, ormai siamo una coppia che scoppia o che non scoppia, chi lo sa. Vi lasciamo.
Beh, vi invitiamo sempre, metteteci like, andate, iscrivetevi a questo cazzo di canale Facebook, porca puttana, non fateci arrabbiare, di canale iTunes, mi raccomando, è di una semplicità imbarazzante e vi farà bene al morale, allo spirito, perché ci potete ascoltare offline, quindi non consumare i vostri preziosi megabyte di informazioni.
oppure concedeteli a qualcosa di qualitativamente alto come Cinefollia. Detto questo, io sono Jacopo Musicco.
Io Jacopo Iside.
E ci sentiamo alla prossima puntata di Cinefollia.
Woo!
For me it was not to make a picture. It was something deeper.
We all go a little mad sometimes.
But you don't understand, Osgood! I'm a man! Well, nobody's perfect.
I have a feeling we're not in Kansas anymore.